Palla è un cane, un ex randagio ferito che è stata curata da noi in clinica ad Oristano e poi è diventata il randagio più famoso d'Italia di sicuro, ma forse anche del mondo, e quindi con lei facciamo progetti. Ormai sono 10 anni, nel 2016 anche la Onlus compie 10 anni, la certo. sua Onlus effetto palla, e quindi abbiamo in animo un anno di festeggiamenti, perché festeggiamenti con i numeri degli animali soccorsi, degli animali adottati, di quel che effetto palla ha fatto, dell'ospedale in Brasile, insomma tante cose. Bello, deve essere un compleanno, come posso dirti, gioioso e anche di ringraziamento per tutti coloro che con 5 per 1000 o donazioni ci sostengono e ci permettono di andare avanti in questa avventura.
Ecco, un'avventura davvero straordinaria che ha colpito, viene da dire colpito al cuore, migliaia e migliaia di persone, nel senso buono del termine, naturalmente. E, Monica, io pensavo in questi giorni che a me sembra comunque sempre sconvolgente pensare che in Italia nel 2025 si possa parlare di cifre tipo 80.000 cani, 50.000 gatti abbandonati, cioè quegli animali che fanno poi parte della schiera di animali senza padrone, che sono a rischio costante della vita, insomma. Ed è qualcosa che fa impressione, perché sembra sempre che la sensibilità nei confronti degli altri animali sia aumentata e poi ci si scontra con queste cifre. Tu hai a che fare tutti i giorni con questa realtà, appunto, della vita dura che hanno gli animali senza di nessuno, credo, come li chiami tu, ecco.
Sì, io credo che siano maturi i tempi. Adesso la Sardegna non ha un primato negativo come altre regioni del sud, che per loro natura e anche per il contesto sociale, agricolo piuttosto che pastorale, come abbiamo noi, hanno un fenomeno di animali vaganti, di randagismo proprio, vero? Sì. La Sardegna non ha questo problema. La Sardegna è patria di cani vaganti, non randagi, che c'è una differenza importante. Il cane randagio è il cane che non ha avuto contatti con l'uomo, che è nato in un contesto del tutto lontano dall'uomo, figlio di cani che nelle medesime situazioni. Quindi sono cani praticamente inselvatichiti, randagi appunto, che hanno una fisionomia totalmente diversa dal cane che si trova in Sardegna. Il cane che si trova in Sardegna è normalmente un animale di proprietà, cioè che ha un nucleo umano di riferimento al quale tornare e che poi per motivi diversi non riesce più a ritornare al suo nucleo principale e viene quindi rinchiuso nei canili o viene investito, che più ne ha più ne metta, sì. Compresi i gatti.
Sì.
Secondo me, quindi, fatte salve le differenze regionali, perché ci sono e sono estremamente importanti,
certo.
Anche numericamente, secondo me i tempi sono maturi per una revisione critica della gestione di questo problema, che metta in primo piano la microcipatura, e lo so che è obbligatoria, ma in realtà così non è, di tutti i cani, di tutti nel comparto, quindi si potrebbero fare delle azioni particolari, tipo consorziare o finanziare campagne di microcipatura negli ambulatori veterinari e nelle cliniche veterinarie, sostenendo chiaramente il lavoro dei liberi professionisti a tappeto, perché se non c'è identificazione degli animali, io parlo naturalmente per le regioni, certamente il nord è abbastanza esentato da questo tipo di problema, sicuramente non con le nostre dimensioni.
Certo.
E poi in base alla microcipatura o precedente o addirittura affiancato un progetto di sterilizzazione a tappeto, però direi statale, regionale, cioè non si può più lasciare la gestione di questo problema per tanti motivi. Il primo è etico, e tu sai come la penso, cioè etico nei confronti degli animali, di rispetto, sì, per gli altri animali. Secondo è economico, perché le amministrazioni tutte si trovano a sopportare dei costi veramente importanti e impegnativi per la gestione degli animali di nessuno che finiscono nei canili o che vengono comunque mantenuti. Pensate allo sforzo economico di tutte quelle persone che non sono canile e che però si fanno carico dei randagi, di cani, di gatti, le gattare. Cioè, ormai secondo me è arrivato il momento in cui sia necessario, naturalmente deve essere un progetto di respiro, non è una cosa che tu inizi oggi e finisci domani.
Certo.
Veramente di tentativo di cambiare la gestione del problema in una maniera più professionale, più tecnica e più giusta. Cioè, i cani e i gatti non devono nascere per essere esposti a questo rischio, non che non debbano nascere in generale, evidentemente. Il randagio, il problema del randagismo, del vagantismo come in Sardegna, può essere gestito. La Sardegna, io ci sto lavorando, può essere un laboratorio bellissimo, incredibile per un progetto di questo genere, perché noi abbiamo un enorme territorio, ma siamo pochissimi abitanti e non abbiamo così tanti cani, soprattutto non abbiamo cani randagi, che è importantissimo. Cioè, noi abbiamo cani, che cani da pastore, o anche cani che vengono lasciati liberi di andarsene in giro, però non hanno il microchip. Quindi qualunque cosa gli succeda, diventa proprietà del comune e quindi di tutti noi economicamente, per poi andare a finire in un posto dove rimarrà almeno 10 anni a languire nelle sue feci. Cioè, è una cosa terribile, questa, inaccettabile da tutti i punti di vista.
Certo. Senti, Monica Pais, in realtà appunto tu con l'associazione Effetto Palla, con la clinica, ti occupi appunto di tutti questi animali di nessuno, diciamo così,
bestioline.
Però come sempre hai, e lo hai dimostrato anche adesso affrontando questo ragionamento, una visione più ampia. Oltretutto tu e Paolo Obriguglio, tuo marito e tuo socio, vi occupate non solo di animali tra virgolette domestici, ma insomma che chiunque capiti voi cercate di dargli una possibilità. Come siete messi quest'anno a animali strani, diciamo? Tra te e me ci capiamo, cosa voglio dire?
Sì, certo. È un discorso un po' diverso, perché invece in Italia la norma per gli animali selvatici è molto più stringente, molto più inquadrata nella come gestione degli animali selvatici. E in quest'anno noi non abbiamo grandi novità, se non 3 cerve che sono ancora con noi, cinghiale l'ultima l'abbiamo spostata il mese scorso, stiamo andando bene, diciamo, quella è la nostra professione di veterinari di fauna selvatica. Non abbiamo grossi problemi. Oltretutto devo riconoscere anche che i miei randagi stanno attraversando un momento importante di felicità adottativa, diciamo così, nel senso che sto avendo il gran piacere di vedere che le persone adottano nei canili, quindi adottano anche da noi i nostri ex rottami. Il mondo è cambiato, secondo me, la sensibilità è cambiata, è tutto più bello. Non ho niente contro i cani e i gatti comprati, perché c'è posto per tutti sulla terra, assolutamente. E per me un cane vale l'altro, che sia super di razza o l'ultimo incomprensibile incrocio, l'essenza è sempre la stessa. Però veramente stiamo assistendo a un cambiamento epocale della società. Io non sono felice di questa cosa, di più.
Ti credo. Senti, un altro tasto dolente, l'estate in particolare è momento di incendi. Noi sappiamo quanto tu ti sei spesa, voi vi siete spesi e vi spendete ogni volta che in Sardegna incendi ci sono. Stiamo assistendo a questa devastante situazione spagnola che veramente fa paura e fa impressione. Quest'anno c'è stato a Villa Simius, lì a Punta Molentis, ma poi per il resto dimmi che per fortuna è andato un po' meglio rispetto, non so come dirlo, sai che sono scaramantica.
Sì, non lo dire. Guarda, ti dico, Anche questo, c'è una visione sarda degli incendi. I sardi con gli incendi purtroppo hanno confidenza,
sì.
Come sai, basta che leggi. Anche incendi molto veramente drammatici in termini di perdite di vite umane, di insomma di veramente cose orripilanti.
Sì.
Punta Molentis è andata perduta e temo, anzi leggevo che è quasi sicuramente per mano dolosa. Però lì c'è tutto un discorso anche lì sociale da affrontare, perché è anche vero che si sommano le due grosse variabili, e che è la malgestione del territorio forestale.
Sì.
È la follia di alcuni individui, e queste due cose sommate diventano perniciose, perniciosissime. E in più, dal mio punto di vista, io mi chiedo se nell'incendio del Montiferru, che adesso con le ultime stime ha bruciato circa 13.000 ettari di bosco,
sì.
Ci sono arrivati solo a noi così tanti animali, nel resto degli incendi boschivi gli animali che fine fanno? Perché da noi hanno trovato una visibilità che ha attirato l'attenzione di media anche su questo problema. Io questa è, vedi, è un merito che mi prendo invece.
Cioè, e fai molto bene, certo.
Non me lo prendo come persone, me lo prendo come modello del nostro lavoro, ma tutti gli altri animali. È come quando ci intervistano, stamattina ho fatto un'intervista per una testata regionale,
sì.
E ho detto ma solo da voi arrivano 200 animali feriti all'anno, gli altri animali feriti che fine fanno? Mm. Cioè, queste sono le domande da porsi. Quanti animali muoiono? Ma non per un discorso pelosettaro, cioè
sì.
Ah, poverino l'animale, no, è perché davvero noi ormai dovremmo aver capito che facciamo parte di un insieme di cui gli animali sono parte attiva come noi e hanno lo stesso peso, anche perché se noi capissimo questo sarebbe tutto più facile. Ho fatto una presentazione proprio del libro L'incendio del Bosco Grande, quello che avevo scritto per
il titolo. Certo, che io raccomando sempre a tutti se non l'hanno letto.
Tra l'altro c'è una cosa bellissima, perché lo studio Bozzetto ha preparato le quinte del concerto sinfonico che hanno fatto su quel libro, la Fondazione Fossano Musica. Quindi
tra l'altro, scusa, ti interrompo per dirti che Bruno è stato qui l'altra settimana, scatola magica.
Ho un personaggio, io gli voglio molto bene, e non dirò altro.
Certo,
non dirò altro.
Certo.
Quindi questo secondo me è il modo di parlare di questi temi, senza pietismi, senza, però facendo sentire alle persone che danno c'è in un incendio boschivo, che cosa può essere l'animo di esseri viventi che ci finiscano dentro, animali e uomini. Questa secondo me è la chiave per la risoluzione dei problemi. Se noi non ci incastriamo nella logica umana di vedere il problema solo con i nostri occhi, secondo me ce la possiamo ancora fare. Secondo me ci si può ancora riuscire, anche perché davvero è una cosa banale, ma ognuno nel proprio piccolo può fare un'enorme differenza.
Sì.
Ed è una specie di contagio come quello che è successo ad effetto palla.
Certo.
Effetto palla, perché noi perché non riusciamo a fare tutti questi progetti in giro per il mondo, il concerto e questo e quell'altro? Adesso stiamo facendo un documentario sulle ali di Zot. Chi è Zot? Zot è un uccello delle tempeste.
Ecco.
L'uccello delle tempeste è un albatros, il più piccolo albatros che esista al mondo, è piccoletto, brutto, tutto nero, col becco ricurvo, le zampe penzoloni, però è un volatore incredibile, tanto che è l'unico uccello che vola durante le tempeste, per questo si chiama uccello delle tempeste.
Sì.
E lo stiamo seguendo da 3 anni ormai nelle sue peregrinazioni, perché lui può mangiare in Costa Azzurra e dormire in Tunisia,
sì.
E poi ritornare, cioè un volatore incredibile,
sì.
Per far raccontare ai suoi amici che incontra nelle sue peregrinazioni quali sono le difficoltà a cui devono sopravvivere nell'impatto con l'uomo. E quindi è un progetto dal quale spero che venga fuori un documentario del quale ti parlerò, perché
certo.
Secondo me questo è il modo di vedere queste cose. Cioè tutto il nostro tecnicismo, tutta la nostra bravura di animali superiori deve arricchirsi di una competenza empatica animale che l'uomo ha perso, sta perdendo, non lo so ancora. E chi ce l'ha, me e te, tutti quelli che sostengono l'effetto palla, le nostre follie, le nostre idee, le nostre cose, ci teniamo aggrappati, ma credo che sia il primo gradino di una, o anche il secondo, il terzo di questa scala verso un essere più felice, un essere umano più felice.
Senti Monica Pais, sai che io ci tengo sempre molto, ho visto che avete comunque partecipato a un inanellamento del signor Fenu, insomma, perché
Fenu, sì.
Questo detto a chi non conoscesse anche i social della clinica veterinaria Due Mari di Oristano, loro hanno appunto questi social molto molto seguiti e molto molto appassionanti per chi li segue, e ogni tanto capita qualche fenicottero un po' acciaccato, e normalmente viene definito il signor Fenu, e quindi io sono particolarmente affezionata anche ai signor Fenu. Che progetto era questo qui di inanellamento? Era abbastanza all'avanguardia come...
Questo allora non è il solito inanellamento di cui noi seguiamo solo la parte sanitaria,
sì,
naturalmente,
certo.
Perché la parte scientifica è seguita dagli ornitologi,
sì.
Cioè noi facciamo solo il nostro lavoro, in
sì.
Tutto questo facciamo solo il nostro lavoro, cercando di fare il meno lavoro possibile, tra l'altro, perché significa che è andato tutto bene, che non si è fatto male nessuno, che non abbiamo trovato nessuno ferito, malato.
Sì.
Però questo è un progetto bellissimo, perché non è il solito inanellamento al quale noi partecipiamo, dove vengono inanellati un tot di pulli della creche. La creche è l'asilo nido dei fenicotteri, perché dovete sapere che tutti i piccoli di fenicottero stanno tutti insieme, una specie di enorme asilo nido.
Sì.
Poi le mamme e i babbi si cercano ognuno il proprio in questo delirio di piume grigie, perché sono ancora grigi i fenicotteri piccoli, e poi non volano, quindi
certo.
È facile fare una specie di spingere questa specie di piccola mandria alata dentro dei recinti dove ci sono delle persone qualificate che li catturano, li pesiamo, gli mettiamo gli anelli e poi li liberiamo. Questa volta, ed è un'azione che è più ultradecennale, che quest'anno non abbiamo fatto per motivi tecnici, mentre quest'anno hanno voluto fare un inanellamento con i radiotrasmettitori. Quindi qualcosa di più importante come azione generale, cioè sono anelli, mentre quelli che prima mettevamo nei numeri grandi per poter essere visti da lontano col binocolo,
sì.
Invece questi trasmettono, un po' quello che abbiamo fatto con le carette, che ne
certo.
Abbiamo liberate con i radiotrasmettitori. Perché si fanno queste cose? Giustamente, perché le persone dicono, ma perché non li lasciate in pace?
Mm-hmm.
Giustamente,
sì.
Giusto, aperta e chiusa parentesi.
Sì.
Perché? E questo è il lato animalista giusto, che serve a comprendere perché si fanno queste cose. Al netto del fatto che gli animali non hanno alcun documento e che non viene messo assolutamente a repentaglio niente, perché sono dispositivi che se si incastrano si sbloccano,
sì,
sono fatti apposta,
sì,
naturalmente,
sì, certo.
Sono in grado però di darci informazioni pazzesche relativamente alla vita di questi animali. Conoscere la vita degli animali significa poterli seguire, curare e accudire in maniera più tecnica. Per esempio, delle carette non si sa assolutamente niente, anche perché un anello di un fenicottero, chiunque con un buon binocolo lo può leggere a distanze importanti. Una tartaruga rilasciata in mare, il mare
sì,
è
certo.
Immenso.
Certo.
Perdi qualunque altro, quindi quelle carette ci hanno dato veramente un sacco di informazioni. Come sai, il maschio è arrivato a Cuba, quindi ha passato, è liberato in Sardegna, è arrivato a Cuba, e ci aspettiamo da questi fenicotteri, che non sono tanti, qualche decina, delle informazioni di questo genere. Tieni conto che un fenicottero campa anche 20 anni, 25
certo,
anni.
Certo, certo. E quindi sono tutti elementi che contribuiscono alla conoscenza e quindi poi, insomma, alla cura o alle misure, esatto, alla tutela di queste specie. Quindi, insomma, come sempre ci racconti cose belle e interessanti, Monica Pais, ma quindi, insomma, Palla ha festeggiato con ricchi premi e cotillon il suo compleanno.
Palla l'ha festeggiato con noi, come tutte le persone normali, ha mangiato una cosa buona fatta per lei con il macinato di maiale che non è grasso e tutte le solite cose veterinarie, naturalmente. Sul suo divano, che ormai è il suo, noi non possediamo più un divano, naturalmente, cioè, veramente non possediamo più niente, ma il divano proprio assolutamente niente. E niente, lei è vecchietta, noi abbiamo rischiato di perderla qualche settimana fa. Guardate, io, adesso quando parlo con te mi sembra che sto parlando con te al telefono e nessuno ci ascolta. Poi sì, mi rendo conto che non posso dire troppe stupidaggini perché, insomma,
non siamo sole, dici.
Qualcun altro, esatto, ci ascolta qualcun altro. Però io ti dico che noi eravamo in continente quando lei è stata male, quindi io
Monica, che succede? Aspetta,
eccoci.
Ecco, no, era andata via un attimo la voce, dicevi eri in continente?
Quindi ero in continente perché per effetto Palla, a parte le presentazioni dei libri, incontriamo un sacco di scolaresche, quindi è stato anche questa è una cosa bellissima che mi porta in giro per l'Italia. Noi lo facciamo sempre con enorme piacere perché i bambini sono il nostro futuro e del nostro pianeta e di tutto quanto. Lei è stata male, noi eravamo fuori, dovevamo andare all'Elba, quindi eravamo veramente fuori da qualunque possibilità di rientro. Ha avuto un grosso problema mortale, chirurgico. Qui i colleghi della clinica hanno tamponato e noi con una cordata di amici che hanno trovato i biglietti aerei, ci sono venuti a prendere, abbiamo lasciato la macchina a Pisa, siamo riusciti a tornare in tempo e niente, insomma, è andato tutto bene. Ecco, mi commuovo perché è stato veramente un momento per me molto molto, mi sono sentita terribilmente in colpa di non essere qua. Comunque ha fatto i suoi 10 anni, i nostri 10 anni insieme, siamo felici.